Buongiorno, saluti a tutti. Salutiamo anche Paolo Ugolini, che è l'ospite di oggi, è con noi per parlare del suo libro Artista e Femminismo in Italia per una rilettura non egemone della storia dell'arte. Presentiamo la nostra ospite. Paolo Ugolini vive tra Roma e Londra ed è curatrice e critica d'arte. Le ultime mostre da lei curate sono appunto Io dico io, tratte da una frase di Carla Lonzi, mostra fatta nel 2021 presso la Gnami di Roma, una mostra collettiva. E mentre è in corsa adesso la mostra di Bertina Lopez, via 20 settembre 89, la casa come luogo di resistenza. Bettina Lopez, via 20 settembre 89, La casa come luogo di resistenza, è il titolo di questa mostra. È una personale presso il Museo delle Civiltà di Roma. Come si sarà capito anche dal titolo del libro, Paolo Ugolini è specializzata in special modo a indagare il lavoro delle artiste e i rapporti tra arte e femminismo, ed è curatrice anche della fondazione In Between Art Film, Art Advisor, e tiene lezioni presso alcune università e accademie di belle arti, come l'Università di Roma 3, sono lezioni di Curatorial Practice e Gender Studies, e poi allo IUAV di Venezia, il Master in Management e Pratiche Culturali. Buongiorno Paola.
Ciao Giacinto, buongiorno e grazie per questo invito, davvero gradito. Sono felice di stare nella tua trasmissione a presentare il libro.
Eccoci qua, allora ripetiamo, appunto il libro di cui parliamo è Artiste e Femminismo in Italia per una rilettura non egemone della storia dell'arte. Fa parte della collana Le chiavi dell'arte curata da Laura Cherubini per la casa editrice Christian Marinotti. Questo libro è un libro, come dice il titolo stesso, di storia dell'arte, di critica d'arte, ma anche di storia dell'arte. Consta di 228 pagine, quindi un libro con molta informazione, molto approfondito, e si divide essenzialmente in due parti. Una parte, diciamo, di introduzione generale sulla questione dell'arte delle donne, e poi una selezione di artiste donne nei vari periodi storici, diciamo da quelle storiche come Bice Lazzari, la più antica, fino agli artisti più giovani come per esempio Elena Mazzi e Benny Bosetto, passando per artiste, diciamo, di mezzo come Carla Accardi, Marisa Merz, insomma tante altre. Allora, Paola, l'idea, cioè la prima domanda è quella che faccio sempre, insomma, è come nasce questo libro? Perché a un certo punto decidi di mettere in un libro le tue ricerche che già da anni andavi facendo, pubblicando anche già altri libri, cataloghi, anche mi ricordo un catalogo sul corpo, la performance, molto interessante, pubblico una mostra a Londra presso la Galleria Salton. Ecco.
Allora, guarda, questo libro praticamente io ce l'avevo in testa da un po' di tempo, però ci giravo intorno senza in realtà, come dire, concludere niente di concreto. Per
Senza
cui
quagliare, come si dice.
senza quagliare, per cui devo ringraziare Laura Cherubini che a un certo punto 2 anni fa mi ha detto basta, adesso tu ti metti al computer e scrivi il libro perché io ti faccio fare il contratto da Cristian Marinotti, per cui avrai una data di scadenza e non puoi assolutamente non consegnare entro quella data, perché è assurdo che tu non lo faccia, dato che sono più di 10 anni, anche quando questo argomento non era assolutamente in voga, che tu in maniera molto cocciuta ti occupi di, diciamo, filosofie femministe e rapporti di queste ultime con le artiste donne. Quindi Laura Cherubini praticamente mi ha dato un out-out e io la ringrazio perché effettivamente senza una deadline, senza una scadenza, io forse il libro non l'avrei scritto, pur avendo tantissimo materiale, diciamo, già pronto. Quando poi mi sono trovata a dover fare una scaletta, quindi a concepire il volume con una struttura, ho pensato che era proprio interessante provare a fare una sorta di storia dell'arte vista da un punto di vista non egemone, ovvero che è quello delle artiste donne, perché la storia dell'arte è sempre stata raccontata da artisti uomini, eterosessuali, cisgender, bianchi. Quindi era interessante invece capire quello che era stata tutta una fetta di creatività e di sperimentazione molto importante, fatto da artiste che avevano avuto molta poca visibilità negli anni, non tanto per una mancanza di bravura, diciamo, di talento, di genio, quanto proprio per una questione legata al genere. Quando io faccio lezione ai ragazzi e alle ragazze, la cosa più importante che spiego è che proprio il genere veramente ha reso praticamente impossibile l'occupazione di artista a livello professionale per le donne fino a non moltissimo tempo fa, perché la struttura sociale e le convenzioni sociali, che ovviamente cambiano di paese in paese, ma che in Italia sono state terribili, perché noi non dobbiamo dimenticare che nel 22 c'è stata la marcia su Roma di Benito Mussolini e delle camicie sere e nere. Il re ha chiesto poi a Mussolini di formare un governo. Questo governo, che è il governo fascista, che è durato in Italia 20 anni e si è concluso tragicamente con la Seconda Guerra Mondiale, è stato un ventennio estremamente oppressivo per le donne. Proprio la politica mussoliniana e del fascismo era quella di depotenziare completamente l'apporto femminile all'interno, ma non solo della politica, ma in tutti i campi. Per cui, quando la narrazione, diciamo, principale dice che le donne devono praticamente, il loro compito è quello essenzialistico, ovvero di partorire bambini e stare in casa, è molto complicato in una situazione del genere prendere il pennello in mano e fare un lavoro che è quello dell'arte, che richiede un massimo di concettualità, se vogliamo, e un minimo, proprio questo lo dico, è un minimo di diciamo, di lavoro fisico, mentre invece le donne sono sempre state tenute in grande conto, per esempio, per le arti applicate, dove c'era invece esattamente il contrario, perché erano considerate sorelle minori della pittura o della scultura. Quindi io volevo, attraverso il racconto di questa storia dell'arte diverso, illustrare ai lettori e alle lettrici la possibilità di una visione della storia dell'arte dal 1900 ad oggi completamente diversa. E ho pensato di cominciare con Bice Lazzari, perché
Si
Bice
aspetta,
Lazzari.
perché comunque la cosa che dobbiamo dire è essenzialmente una storia dell'arte italiana, cioè riguarda soprattutto artisti italiani, anche se ci sono alcune artiste, due o tre straniere come Marina Abramovic, come appunto Francesca Woodman, eccetera, che poi sono artiste che comunque hanno lavorato molto, insomma, hanno avuto molto a che fare con l'Italia, insomma, in qualche modo, giusto? Ma poi la cosa, visto che però tu stai parlando di questa cosa rispetto anche alla, diciamo, alla questione politica, no? Introducendo anche il fascismo e via dicendo.
Giacinto, lo devo dire per forza, perché
No, ma non sto dicendo che non lo devi dire, io faccio una domanda
Ah.
su questo. Perché intanto, per esempio, ma non è a difesa o a favore o pro contro il fascismo,
No, ma
semplicemente
nemmeno io, era un
mi
dato
fanno
di
solo,
fatto.
mi fanno come dire, fare delle domande. Una è che durante il fascismo, comunque, diciamo, uno dei movimenti comunque più significativi è stato messo in piedi da una donna, che è Margherita Saffatti. L'altra domanda invece che vorrei farti, ma parlando ovviamente del periodo e quindi del mondo occidentale, ma al di fuori dell'Italia, cioè per esempio Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, c'è cioè la situazione delle donne, e dove c'erano governi in alcuni casi come la Germania simile, anche peggio col nazismo, e altri governi di tipo democratico o monarchia costituzionale come l'Inghilterra, eccetera. La situazione, diciamo, delle artiste donne era simile, era diverso, perché questo è anche interessante, visto che poi tu lavori molto anche con l'Inghilterra, no? Quindi da questo punto di vista, cosa hai rilevato, cosa rilevi?
Ho rilevato che era molto diverso. Intanto il nazismo in Germania va al potere nel 1933, quindi 11 anni dopo la marcia su Roma, che è del 22, e quindi Noi c'è stato un decennio che è quello che va dal 22 al 32, diciamo, e per esempio in Germania, dove c'era la Repubblica di Weimar, per cui comunque c'è stata una crisi economica enorme, ma da un punto di vista della cultura, della libertà culturale, forse la Germania in quel decennio ha toccato una delle punte più alte di libertà individuale, intellettuale, sessuale che c'è mai stata in quel paese.
No, no,
E
questo
Ibsen
sicuramente, ma
parla della
ci sono
Germania.
più artiste donne
C'erano
percentualmente.
moltissime artiste donne, come ce n'erano moltissime in Francia. La Francia degli anni 20, vabbè, è famosa nel mondo, les années folles, la Francia degli anni 20 e degli anni 10 e 20 è stata sicuramente un'oasi di creatività e di libertà, non solo per il pensiero, ma anche per tutta quella, intanto ricordiamoci per esempio il surrealismo aveva nelle sue file moltissime rappresentanti femminili e anche per tutto quello che riguarda per esempio un'estetica queer e punk che viene anticipata in maniera eccezionale proprio da Claude Kahan, che è un artista che io prendo in considerazione
Certo.
nel terzo capitolo del libro, che non ha mai avuto rapporti con l'Italia, ma mi è piaciuto dedicare un capitolo alla sua figura proprio per mettere in rilievo le differenze fra l'Italia e la Francia nello stesso periodo storico in cui l'Italia era oppressa da una dittatura, mentre invece in Francia c'era una democrazia estremamente libertaria. E quindi
Beh, poi
anche
la Francia in quel momento era il centro del
era il centro
mondo
del
per
mondo,
l'arte.
era il centro del mondo, era il centro dell'arte. E quindi questo mio racconto parte con Bice Lazzari, che nasce proprio all'inizio del secolo, perché nasce nel 1900 e muore nel 1981, mi pare 82, quindi vive proprio dei 80 anni di grande storia italiana, storia che infatti si riverbera proprio sul suo lavoro, perché Bice Lazzari frequenta, va bene, prima frequenta le lezioni di violino in conservatorio, lei era veneta, ragazza di buona famiglia borghese, poi però a un certo punto si rende conto che, la sua passione non era certo la musica, quanto invece la pittura, che lei praticava in maniera dilettantistica, en plein air, con delle lezioni di pittura, come molte ragazze di buona famiglia dell'epoca frequentavano corsi di acquerello e di pittura, non ne facevano una professione, ma comunque faceva parte dell'educazione di una fanciulla borghese avere dei rudimenti di musica e di pittura. E invece lei si rende conto che lei proprio invece vuole perseguire questo tipo di strada da un punto di vista professionale e ha degli scontri enormi in famiglia perché il padre considerava questo suo desiderio di fare l'artista una bizzarria come non so fare la lap dance o lo spogliarello, cioè proprio no, non era considerato
Beh,
assolutamente.
anagrammando il nome, Bice Lazzari, bizzarria ci sta anche. Ma
Capito? Lui
comunque
proprio.
era una cosa abbastanza anche comune, come dici tu, anche con altri artisti che magari tu non hai citato, anche perché non è che si può mettere tutto in un libro, bisognerebbe fare un'enciclopedia. Come per
La
esempio
farò, la farò, la farò.
Lisetta Carmi, un'artista
Carmi,
fotografa geniale, che anche lei inizia suonando il
suonando il
pianoforte e poi
pianoforte.
diventa anche
No,
famosa lei come
lei
suonando
lo
il
fa in maniera
pianoforte. Aveva una
assolutamente
grande
professionale.
carriera che abbandona invece per la fotografia.
Ma anche lei viene considerata pazza dalla famiglia quando lei decide di prendere in mano la macchina fotografica nel 64 più o meno.
Sì, inizia anni 60, anche
Lei sì, anni 60 e buttare alle
perché
ortiche.
lei aveva una carriera assicurata come musicista,
No, no, lei come pianista aveva
era
una
brava
carriera.
già a livello europeo.
Lei assolutamente aveva una carriera molto, molto solida dal punto di vista della musica, ma poi c'ha questa folgorazione per l'apparecchio fotografico e infatti la famiglia, pur essendo nei primi anni 60 e non nel 1916, comunque ancora all'epoca era considerata un'estrema bizzarria fare
Certo.
l'artista. Guarda, l'unica artista che nonostante fossero ancora degli anni complicati, non ha avuto nessun tipo di ostacolo da parte della famiglia, che anzi l'ha sempre molto appoggiata, è stata Carla Accardi.
Ecco, infatti è vero.
Anche lei figlia dell'altissima borghesia siciliana, illuminata in questo caso.
Trapanese.
Sì, perché l'avevano le saline, la famiglia aveva le
Sì.
saline a Trapani, che non solo lei viene mandata a studiare all'Accademia di Belle Arti a Catania, ma dopo Catania, addirittura molto giovane, la
A
mandano
Firenze.
a Firenze, dove lei arriva proprio giovinetta, ventenne, poi resiste poco e viene subito a Roma, e dove poi si innamora, si sposa e dove ha tutta la sua carriera luminosissima. Però lei è l'unica di tutte queste artiste che io tratto, diciamo, di un periodo storico che non è quello
Che ha avuto vita
contemporaneo, che
facile,
ha avuto una
diciamo.
vita, diciamo, facile, che non ha avuto uno ostracismo da parte della famiglia, eppure lei nasce nel 24 e
Certo.
nel 44 la mandano a Palermo a studiare da sola, quindi aveva 22 anni, cioè era proprio una ragazza giovane.
Senti, Carla Accardi, che appunto ha un posto anche lei di rilievo nel libro, è giustamente per i motivi che dici tu, ma anche lei, anche nella vita, è stata una, rispetto a, diciamo, a molte altre, diciamo, della sua generazione, anche appena dopo, ha avuto, come dire, vita abbastanza facile, insomma, non è stata mai ostracizzata come le altre artiste, anzi, soprattutto per esempio degli artisti dell'arte povera, è stata presa come un punto, addirittura come un punto di riferimento, insomma, e così via. E poi il suo rapporto con Carla Lonzi, no?
Carla Accardi, guarda, Carla Accardi è strepitosa perché lei va a Firenze e dove non, sempre nel 46, quindi comunque era giovanissima, cosa aveva, 22 anni, 23 anni, da
Sì.
Firenze decide di venire a Roma. Quella è l'unica volta in cui la famiglia non era proprio contentissima di questo spostamento nella capitale, che sembrava una città un po' complicata per una ragazza così giovane, però non le mettono i bastoni fra le ruote, cioè la lasciano venire. E lei, diciamo che entra subito in contatto con l'intelligenza, diciamo che in quel momento animava Roma in maniera molto attiva. Siamo nel 46, quindi siamo nel primissimo dopoguerra. E lei frequentava l'osteria dei fratelli Menghi in via Flaminia, che era proprio il ritrovo degli intellettuali del primo dopoguerra a Roma, e dove ritrova anche Antonio Sanfilippo, siciliano come lei, che lei aveva conosciuto ai tempi dell'Accademia di Palermo. Ritrova a Roma, proprio
Palermo
all'osteria
Catania, perché
Palermo,
prima è.
scusa, Palermo, poi mi sono sbagliata, Palermo, e che lei ritrova a Roma e poi, devo dire, si sposano e con un altro gruppo di artisti danno vita al famoso, uno dei gruppi più interessanti di arte astratta dell'epoca, che è il gruppo Forma, dove loro cercavano di, in qualche modo, portare la lezione informale all'interno di quelle linee guida estetica del Partito Comunista, che in realtà era contrario alle sperimentazioni astratte, in quanto le riteneva eccessivamente lontane dalla classe operaia e dalla rappresentazione delle lotte operaie. Per cui
E
è
infatti
stato
loro si definivano formalisti e marxisti, ma
formalisti
erano
classici.
osteggiati da
Sì, loro vengono osteggiati, Husse vengono.
Togliatti e poi dall'altro siciliano come loro, come Carla Accardi, San Filippo Gottuso.
No, no, infatti Gottuso li definisce scarabocchi. No, no, c'è una
Sì.
grande diatriba, molto interessante, intellettuale all'epoca. Ma forse uno degli incontri più interessanti che Carla Accardi fa a Roma è intorno alla metà degli anni 60, quando incontra Carla Lonzi. Carla Lonzi è stata una delle più brillanti allieve di Roberto Longhi, laureata in storia dell'arte a Firenze, con una tesi sperimentale super interessante sul teatro d'avanguardia. E poi viene a Roma, lascia Carla Lonzi lascia gli ambienti accademici che le sembravano eccessivamente polverosi e poco innovativi. Carla arriva a Roma, incomincia a collaborare con delle riviste di arte molto innovative, conosce Carla Accardi, nasce un sodalizio intellettuale molto importante che darà vita anche ad alcuni capolavori di Accardi, come La tenda del 1965, che è un'opera di Accardi assolutamente seminale, già protofemminista, in cui le due Carle discutono sul concetto di abitazione, di nomadismo, di casa e di architettura da un punto di vista del sentire femminile. Tutte queste, diciamo, questo carteggio fra Carla Lonzi e Carla Accardi, ho avuto la fortuna di poterlo leggere e negli archivi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, dove il figlio di Carla Lonzi, che si chiama Battista Lena, non molti anni fa ha donato gli archivi materni. E quindi su questa donazione poi la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Cristiana Collu, ha chiesto a me e a due colleghe, Cecilia Canziani e Lara Conte, di costruire una mostra che fosse una mostra polifonica, una grande collettiva di artiste donne, per proprio raccontare che cosa è stato, diciamo, il femminismo di Carla Lonzi da un punto di vista intellettuale. Ed era appunto Io dico io che tu hai citato del 2021. Per preparare Io dico io abbiamo consultato gli archivi di Carla Lonzi ed è saltato fuori questo interessantissimo carteggio fra Carla Lonzi e Carla Accardi, in cui loro in qualche modo si discutevano su come poteva essere un'opera tridimensionale, architettonica e allo stesso tempo profondamente, fra virgolette,
Senti,
femminista.
tu pensi che abbia qualche cosa a che fare anche con l'ultima mostra che stai curando, visto che la mostra di Bertina Lopez, visto che ha per titolo anche La casa come luogo di resistenza?
Guarda, grazie per questa domanda, perché effettivamente proprio leggendo questo carteggio e studiando moltissimo molte opere di artiste donne relative alla casa e alla domesticità, per esempio La Conta di Marisa Merz nel 1966, il famoso video, ma ti potrei fare una lista lunghissima di opere. In realtà la casa è sì il luogo dell'oppressione, ma anche può essere il luogo del riscatto. Infatti, in moltissime opere realizzate da artiste donne, come queste che ti ho appena nominato, Accardi per dirti o Merz o Marinella Pirelli o Bertina Lopez, proprio nel suo caso, la casa invece è stato anche un centro propulsore non solo di pensiero intellettuale, ma anche proprio di lavoro, di creazione, di produzione di opere. Marisa Merz lavorava in cucina, Bertina Lopez, la sua casa praticamente era un atelier, perché lei produceva lì dentro. Ma non solo produceva lavori, diciamo, opere d'arte pittoriche o scultoree, ma anche è stata un centro di produzione intellettuale perché lei, che è stata una delle animatrici, diciamo, per l'indipendenza del Mozambico, molti incontri con intellettuali e pensatori portoghesi e mozambicani sono proprio avvenuti all'interno di quelle mura di via 20 settembre 89 a Roma. Quindi la casa
Senti,
ha
ma
molti aspetti.
sempre riprendendo questa cosa di Carla Lonzi, perché ovviamente Carla Lonzi viene messa al centro di tutta una riflessione sul pensiero femminista, post-femminista nell'arte, insomma, via dicendo. Però ci sono anche alcune cose, come per esempio che a un certo punto Carla Lonzi arriva a una radicalità che dice o sei con la politica o sei con l'arte, e Carla Accardi dice ma non ci penso nemmeno, cioè io rimango comunque nell'arte, anche a fare politica rimango comunque nell'arte. L'altra cosa che tu parli nel libro è rispetto a Susan Santoro, quando lei fa questa opera in cui mette il sesso femminile su una statua classica dove di solito appunto non c'è, cioè, nel senso che è tutta liscia, eccetera, viene accusata sia dalle femministe che da Carla Lonzi di sfruttare, insomma, cioè, quindi questo rapporto non è che fosse poi tutto rosa e fiori. Quindi
Allora,
questi aspetti tu come li hai valutati?
questi aspetti sono aspetti cruciali anche perché un mancato dialogo in Italia fra femminismo, teorie femministe e arti figurative è proprio dato anche dallo strappo avvenuto nel 1976 fra Carla Lonzi e Carla Accardi, Susan Santoro e altri artiste del gruppo di rivolta femminile. Ricordo brevemente che il gruppo di rivolta femminile è stato il primo gruppo femminista separatista italiano e fu fondato a luglio del 1970 a Roma da tre donne, una teorica e critica d'arte, Carla Lonzi, una militante politica, Elvira Banotti, e un artista, Carla Accardi. Il manifesto apparve sui muri delle strade di Roma durante un torrido luglio e fu veramente un momento rivoluzionario. Movimento separatista cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso la pratica dell'autocoscienza dal dialogo vengono completamente esclusi gli uomini perché si riprendono delle teorie femministe americane, diciamo, sottolineate per la prima volta da una teorica che è giornalista che si chiama Carol Hanisch e che si possono riassumere in una frase molto concisa che è il personale
È
politico.
politico, certo.
Quindi, partendo dal fatto che il personale politico, le sedute di autocoscienza mettono al centro le esperienze di vita raccontate dalle donne, quindi da un punto di vista della femminilità. E quindi maternità, sessualità, professione, rapporti di coppia, eccetera, per, come dire, fare tabula rasa e poter ricostruire su una base completamente nuova che non prevedesse una struttura patriarcale, mentale
Senti,
patriarcale.
un altro rapporto, diciamo, che viene fuori nel libro è il rapporto, che già con San Santoro l'abbiamo accennato, il rapporto che, diciamo, le artiste hanno con l'arte del passato, quindi con la classicità. Una di queste, con l'arte antica, è Mariella Bettineschi, con appunto il suo lavoro di indagine, di rilettura di alcuni capolavori della ritrattistica rinascimentale, barocca, manierista, e quindi sottolineando con il suo lavoro che chiama appunto Era successiva, come la rimessa in cambio delle idee del futuro, in un momento in cui il futuro è stato praticamente messo un po' alle nostre spalle, insomma, con un'idea a cui si guardava una volta e che almeno da 30 anni non si guarda più.
Allora, aspetta, prima vorrei un attimo ritornare su Carla Lonzi e Accardi. Quando c'è, in realtà, Carla Lonzi a un certo punto capisce in qualche modo che il ruolo delle artiste donne, della critica d'arte femminile all'interno del mondo dell'arte rimaneva comunque dal suo punto di vista un ruolo profondamente ancillare, perché le strutture di potere rimanevano invariate. Soltanto cambiando le strutture di potere si poteva cambiare anche, diciamo, una rappresentanza che non fosse ancillare, ma fosse proprio strutturale, diversa all'interno del sistema. Chiaramente Carla Accardi si esprimeva con la pittura, Carla Lonzi si esprimeva con la scrittura. A un certo punto c'è un conflitto, indubbiamente, che è un conflitto ideologico-intellettuale fra le due. Tant'è vero che c'è una rottura e proprio nel 76, in seguito a questa rottura, le artiste che facevano parte di Rivolta Femminile, all'interno della quale c'era anche la soprannominata Susan Santoro, oltre ad altre come Nilde Carabba, Nedda Guidi, si staccano e prendono in gestione uno spazio abbandonato a Via del Beato Angelico e fondano la Cooperativa del Beato Angelico, che è il primo spazio dedicato all'arte autogestito da artiste donne e intellettuali donne, per, come dire, indagare le artiste sottorappresentate sia del passato che del presente. E infatti la prima mostra che faranno fu quella di, oddio, come si chiama l'artista, non Elisabetta Sirani, vabbè, adesso mi vengo, mi viene,
Toponi
scusa.
Sbarbissola, Lavinia
No, no, no,
Fontana.
no, no.
Vabbè, comunque avrebbe dovuto
Lo stupro di
chiamarlo.
Agostino Tassi, lo stupro di Agostino Tassi.
Ah, sì, la.
Vabbè, adesso ci verrà. Artemisia Gentileschi, scusa,
Gentileschi.
bisogna
Ma
proprio
infatti quello spazio
conoscere.
avrebbe dovuto chiamarlo invece che Beata Angelica, Artemisia Gentileschi o Lavinia Fontana.
No, perché la via era la via del Beato Angelico. Allora,
Esatto.
in realtà è interessante perché gli atti del processo ad Artemisia Gentileschi
No, no, certo.
furono tirati fuori dagli archivi e ristudiati, dandone una lettura, diciamo, pubblicandoli anche, e quindi vennero fuori tutte le storture che hanno accompagnato la difficoltà del percorso di autoaffermazione femminile. Cioè, nonostante tutto, noi oggi conosciamo benissimo il lavoro di Artemisia Gentileschi, ma all'epoca, nel 76, quando fu fatta la mostra,
Certo, era completamente sconosciuta.
era un nome assolutamente sconosciuto, come Lavinia Fontana, come Sofonisba Anguissola, come
Sì,
tante
tutte le
altre,
artiste donne
come tutte le artiste donne.
praticamente.
La
Un po'
seconda
forse
mostra.
era conosciuta Rosalba Carriera perché era
Sì,
stata
Rosalba Carriera, sì, Rosalba
la
Carriera.
pittrice dei re, dei nobili, insomma,
E
eccetera.
la
Quindi, visto che
ritrattistica
siamo
francese.
appunto tornati su questa cosa del passato, ecco, questo rapporto dell'arte con l'arte del passato da parte di artisti, come dicevo prima, come Mariella Bettinesco, anche altre, la stessa Susanna Santoro, insomma, e altre, che
Guarda,
appunto tu affronti
il
nel
lavoro
libro,
di.
perché ci sono vari temi e questo è uno.
Guarda, l'apporto di Suzanne Santoro, diciamo, al pensiero femminista e alla storia dell'arte è enorme, enorme, e ancora, secondo me, non è venuto neanche fuori del tutto quanto è stato importante la sua portata ideologica. Quando Suzanne Santoro nel 1974 pubblica Per i tipi di rivolta femminile, Towards a New Expression, tradotto verso un'espressione nuova, che è un compendio di immagini che accostano la vulva, il sesso femminile, a conchiglie, motivi naturali, ma anche ai panneggi della statuaria antica greca e romana. Questo grande lavoro di rappresentazione dell'organo sessuale femminile dentro la storia dell'arte, Susan Santoro lo porta avanti dalla metà degli anni 60, quando arriva per la prima volta a Roma da New York come babysitter dei figli di Mark Rothko. Poi si innamora talmente tanto della città che rimane a vivere a Roma. Questa sua pubblicazione all'inizio non viene assolutamente capita, perché quando viene esposta in una mostra di libri di artista nel 1976 all'Institute of Contemporary Art di Londra, viene ritirata dalla mostra in quanto considerata pornografica. E la stessa Carla Lonzi critica moltissimo questo lavoro perché lo considera anche lei, come dire, voyeuristico, un modo per titillare l'interesse maschile, senza in realtà nemmeno lei capire che non c'era nulla di pornografico o di voyeuristico, ma era soltanto ridare dignità e di qualche modo voce a una silenziazione che c'era stata da un certo punto in poi nel racconto della storia dell'arte. Proprio della vulva. La vulva è in realtà il simbolo della grande madre, ovvero di tutte quelle culture neolitiche, matrilineari delle società egualitarie, che non veneravano un dio maschio guerriero, ma veneravano una dea madre accogliente e identificata con la fertilità della terra. Quindi c'è stato, secondo Susan Santoro, e io sono perfettamente d'accordo con lei, silenziare, depotenziare la rappresentazione di un simbolo significa non dargli, come dire, togliergli forza. Tant'è vero che, per esempio, nella statuaria antica c'è la rappresentazione del pene, addirittura in moltissime isole delle Cicladi, per esempio a Cnosso, c'è cioè addirittura il viale di colonne con i falli eretti come simbolo di forza e di proprio vis creandi, mentre prima invece era esattamente il contrario. E Susan Santoro vuole ribilanciare questo tipo di rapporti, però non viene assolutamente capita all'epoca e, se Dio vuole,
Ok,
riscoperta
allora perché
adesso.
siamo in chiusura,
Ah.
Paolo, quindi
Senti, per quanto riguarda Mariella Bettineschi, Mariella Bettineschi indubbiamente lei ha fatto un grande lavoro di riposizionamento e di riposizionamento delle figure femminili della scuola, della storia dell'arte, viste non più come oggetti da rappresentare, ma come soggetti guardanti, donandole di un doppio sguardo, eliminando completamente gli sfondi, innalzandole su un blank, cioè su un piedistallo fittizio. Lei ha fatto un grosso lavoro, diciamo, da un punto di vista ideologico, se vuoi, femminista, di de-oggettificazione di donne che erano state soggetti.
Chiudendo, perché appunto siamo alla fine, io farei un salto perché ci sono tanti altri artisti interessanti, andando su delle tematiche trattate più recentemente da delle artiste, insomma, più giovani, come Silvia Giambrone, come Elena Mazzi, per esempio. Uno, diciamo, se ritorna alla questione dell'archeologia domestica, l'altra ciò che viene chiamato ecofemminismo, no?
Silvia Giambrone e Elena Mazzi sono talentuosissime artiste contemporanee che in una narrazione del genere non potevano assolutamente mancare perché si occupano di macro temi che sono cruciali per la nostra contemporaneità. Nel caso di Silvia Giambrone, la violenza di genere, una violenza, diciamo, che ha già fatto un numero di vittime sproporzionate soltanto in Italia dall'inizio dell'anno ad oggi. E lei lo tratta da un punto di vista chiaramente che è quello dell'arte, ma ci racconta di una violenza che ormai è talmente incistata nel nostro comune sentire che non viene più neanche percepita come tale. E invece Elena
Mi
Mazzi.
colpisce, per esempio, tu parli nel libro appunto del suo lavoro Spinare una rosa, no? Che mi fa pensare sia al proverbio che non c'è rosa senza spine, ma soprattutto alla famosa frase di Gertrude Stein, Rose is a rose is a rose, e perché no? E qui entra anche il problema anche qua di gender, LGBTQ, anche di Rose c'est la vie, di Duchamp, che si cambia appunto il nome in rosa. È un nome da donna.
Sai, Silvia Giambrone, diciamo la rosa sicuramente un simbolo che è ricorso tantissimo nella storia dell'arte, ma soprattutto quello che interessa a Silvia più della rosa è la spina, cioè la spina che è molto presente nei suoi lavori, che fuoriesce dai suoi specchi, che fuoriesce dai suoi portafotografia, che rende impossibile la seduta su un divanetto a due posti domestico che diventa impraticabile, cioè lei in qualche modo svela i meccanismi perversi che sono dietro delle apparenze rassicuranti come quella della domesticità. Elena Mazzi invece di contro ha un lavoro estremamente interessante, tutto basato sugli impatti che hanno le macroeconomie mondiali sugli assetti ecologici diciamo, sull'ambiente. Noi, diciamo, il suo è un grido sofisticatissimo di attenzione per le sorti del pianeta.
Bene, con questo salutiamo Paola Ugolini per essere stata con noi a parlarci
Grazie.
del suo libro Artiste e Femminismo in Italia per una rilettura non egemone della storia dell'arte, Cristian Marinotti Edizioni. Ci sentiamo alla prossima puntata.